E allora bentornati in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Va a cominciare come ogni lunedì Impatto Voci contro le nocività. Mandiamo la sigla della trasmissione e poi leggeremo la scaletta degli argomenti che tratteremo questa settimana. Ricordiamo che siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e che 06 49 17 50 è il numero di telefono per mettersi in contatto con questa radio.
Se messo in testa, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
E allora, come detto, andiamo con la scaletta della trasmissione di questa settimana. Cominceremo parlando dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima, perché insomma lo scorso 11 marzo sono ormai 5 anni da quell'avvenimento così importante per la storia di questa tecnologia, la tecnologia nucleare, e le conseguenze che ancora adesso e per tantissimo tempo ci porteremo a causa della presenza di quella centrale nucleare e dell'incidente che c'è stato ormai 5 anni fa. Continueremo la trasmissione parlando del supermercato Lidl di Torpignattara. Faremo un collegamento per un aggiornamento sulla situazione di questa vertenza che nelle ultime settimane ha avuto parecchie novità e ci sono insomma degli aggiornamenti da fare. Continueremo poi la trasmissione con le notizie dal mondo dei rifiuti nel Lazio, perché insomma c'è stata da pochi giorni la decisione del TAR Lazio, ha preso una decisione che influirà in qualche maniera rispetto alle decisioni politiche della giunta regionale. Quindi andiamo a un pezzo musicale e poi cominciamo parlando di Fukushima e dell'incidente dell'11 marzo 2011.
Negli appartamenti subaffittati, sulla scia dei carri armati parcheggiati, senza toglierci le scarpe ci siamo addormentati. Provvistando tra i futuri più probabili, voglio solo futuri inverosimili. E non avere mai le mani fredde, e non finire mai le sigarette. E proteggimi dai lacrimogeni, e dalle canzoni inutili. E proteggimi le sopracciglia dai manganelli, e nello scrosciare delle piogge acide. Portami a bere dalle pozzanghere, portami a bere dalle pozzanghere, portami a bere dalle pozzanghere, portami a bere dalle pozzanghere.
E allora cominciamo la trasmissione d'impatto di questa settimana e cominciamo parlando appunto di Fukushima. L'11 marzo 2011, l'11 marzo di 5 anni fa, ci fu questo tremendo terremoto che colpì il Giappone. Conseguenza del terremoto fu il prodursi di uno tsunami, di un'onda anomala molto alta e potente che si abbatté sulle coste del Giappone stesso. L'onda investì le coste del Giappone e investì anche le città, i paesi, le strade e gli impianti nucleari che il Giappone ha costruito lungo le sue coste. Uno degli impianti nucleari, delle centrali nucleari colpita fu la centrale di Fukushima. A seguito appunto del quello che poi a tutti gli effetti è stato un allagamento della centrale da parte del potente tsunami che l'ha investita, insomma un allagamento abbastanza invasivo e non causato dalle piogge ma appunto causato da un'onda anomala, la centrale nucleare è andata completamente a farsi benedire e questo allagamento, questo tsunami che colpisce la centrale provoca una serie di incidenti nucleari molto importanti che causano una contaminazione di quell'area veramente senza precedenti per la storia dell'umanità. Soltanto oggi, a distanza dei 5 anni, si capisce e si accetta il fatto che l'incidente alla centrale nucleare di Fukushima è in assoluto il peggiore incidente mai causato e mai avvenuto su questo pianeta. Perché questo primato per l'incidente alla centrale di Fukushima? Perché con le conseguenze delle contaminazioni dureranno molto più a lungo di tutti gli altri incidenti che ci sono stati fino a questo momento. E questo è dovuto alle caratteristiche di questo impianto, caratteristiche l'ubicazione, una centrale nucleare costruita a ridosso del mare, che utilizzava l'acqua del mare comunque era strettamente collegato l'ambiente marino al raffreddamento della centrale nucleare, e dopo l'incidente l'ambiente marino, le acque marine sono diventate fondamentali proprio per la messa in sicurezza del sito e il raffreddamento dei reattori danneggiati dallo tsunami. E quella dell'acqua è in assoluto una delle emergenze più importanti, ma anche rispetto alla contaminazione dei suoli la situazione è ancora e lo sarà per tantissimo tempo molto preoccupante, perché comunque si registrano livelli di radioattività ben 35 volte superiori rispetto ai limiti di legge in un'area molto estesa tutta intorno alla centrale di Fukushima. E soprattutto si registrano valori molto forti di radioattività nelle acque dell'oceano, dove purtroppo vengono sversate grandissimi quantitativi di acqua marina che serve al raffreddamento degli impianti che tuttora con molta probabilità vedono delle reazioni nucleari e un forte riscaldamento di quel luogo, e l'unico metodo a disposizione da parte dell'azienda che gestisce quell'impianto, la TEPCO, è proprio quella di immettere acqua in continuazione per tenere sotto controllo i reattori danneggiati. L'acqua che viene poi successivamente asportata dopo il raffreddamento è inesorabilmente contaminata e viene in parte stoccata in dei silos che vanno via via accumulandosi in maniera inesorabile e in parte viene allegramente e in maniera molto criminale sversata nell'oceano stesso. Tra l'altro, segnalazioni dell'aumento della radioattività nell'acqua dell'oceano Pacifico sono state riscontrate anche negli Stati Uniti e sembra che proprio dal lato degli Stati Uniti l'aumento della radioattività negli ultimi anni si sia attestato su valori superiori al 50% dell'aumento, circa 11 becquerel per metro cubo. Comunque una quantità di becquerel 500 volte più bassa del limite di legge. Questi valori dalla parte dell'Oceano Pacifico degli Stati Uniti sono sicuramente non preoccupanti, ma non lo sono invece i valori dal lato giapponese, cioè nei mari di fronte Fukushima, dove i livelli di inquinamento e i livelli di radioattività nel mare aumentano centinaia di volte per livello, dando il chiaro segno di un disastro ambientale che viene però perpetrato come unica purtroppo via di fuga a danni ancora peggiori, perché insomma se si smettesse in questo momento di mettere acqua nei reattori danneggiati e non si raffreddasse in maniera costante quel sito, le conseguenze potrebbero essere ancora più spaventose. Certo, va sottolineato che questa situazione assolutamente emblematica, un vicolo cieco dove la società di gestione TEPCO si è ficcata, mostra tutti i limiti di questa tecnologia assolutamente pericolosa e nociva, e mostra i limiti e svela quella che la propaganda invece a favore dell'energia nucleare porta con sé come un sistema di produzione energia assolutamente sicuro, che non ha conseguenze per l'uomo e per l'ambiente e che è di facile gestione sul breve, lungo e medio periodo. Però insomma questo incidente invece ci fa capire che questa tecnologia è veramente complicata da gestire e le conseguenze degli incidenti sono per lo più ingestibili in maniera definitiva, ma ci si porta appresso uno strascico molto doloroso per centinaia di anni, perché insomma i tempi di decadimento delle sostanze radioattive poi purtroppo sono quelli. E tra l'altro il post incidente, il post terremoto, il post tsunami, il post incidente nucleare è stato gestito dal governo del Giappone e dall'azienda TEPCO in maniera molto discutibile. Insomma è stato raccontato come persone disagiate, senza casa e comunque molto con grosse difficoltà economiche in questi 5 anni sono state reclutate per portare avanti i lavori di bonifica nel sito contaminato, con conseguenze alla salute devastanti. E poi insomma abbiamo raccontato come solo per il Giappone l'Agenzia Mondiale per il Nucleare ha alzato i valori limiti di contaminazione per le sostanze radioattive, proprio per fare in modo che comunque le operazioni di bonifica in quel posto potessero almeno sulla carta avere una parvenza di legittimità. E poi non contenti, il governo giapponese sta spingendo le popolazioni che risiedevano nell'area contaminata intorno alla centrale di Fukushima, le sta spingendo a rientrare nelle loro case attraverso rientri forzati, mettendo gravemente a rischio la salute di queste persone, con lo scopo e insomma anche piuttosto chiaro di impedire a tutte queste persone di poter avere dei risarcimenti a causa dell'incidente e della gestione del post incidente. E quindi insomma una politica assolutamente criminale di gestione di questa struttura e di questo avvenimento così terribile. Subito dopo il terremoto e lo tsunami e questo incidente scoperte nucleari, gran parte delle centrali nucleari del Giappone sono state ferme e sono state fermate per ulteriori controlli e per aumentare il sistema di sicurezza, che nel caso di Fukushima è stato evidentemente insufficiente, ma quando si parla di energia nucleare questa parola è assolutamente questo sistema industriale di produzione di energia è assolutamente in contraddizione con la parola sicurezza, e qualunque insomma sistema di sicurezza si voglia continuare a sviluppare per questo tipo di tecnologia, poi ci si rende conto che un accadimento naturale o un fatto, insomma, qualunque elemento esterno che metta in a rischio la struttura di questi luoghi vanifica ogni intervento di sicurezza, e quindi insomma la sicurezza è molto velleitaria in realtà, e mentre la propaganda su quanto sia bella e sicura una centrale nucleare è sempre molto forte e continua insomma a giustificare questo tipo di attività industriale, che tra l'altro il governo giapponese in questi mesi sta cercando di riattivare e riportare a regime, riaccendendo alcuni degli impianti che in maniera cautelare erano stati spenti proprio dopo l'incidente dell'11 marzo 2011. Quindi una scelta assolutamente criminale e che mette a rischio ancora più grandi fette di popolazione di quel paese, che avranno di nuovo a fianco a sé impianti nucleari funzionanti che però insomma rischiano sempre di andare a gambe all'aria a causa di problemi che possono essere insomma assolutamente i più vari. Sì, perché insomma le centrali nucleari hanno incidenti più o meno grandi continuamente, noi ogni tanto diamo notizia di questo tipo di problemi tecnici che colpiscono le centrali nucleari. Un'ultima segnalazione proprio in questo caso viene dagli Stati Uniti e in particolare dalla centrale nucleare di Indiana Point nello stato di New York, che si è bloccata per un guasto a una centralina di trasmissione. La causa del guasto sembra apparentemente essere un accumulo di guano di uccello sulla torretta. Per ovviare al problema la centrale sarà dotata di guardiole apposita antiuccello, e insomma questa notizia può dare chiaramente il segno di quanto sia complicato e folle continuare a portare avanti questa tecnologia che insomma rischia di provocare disastri incalcolabili anche solamente a causa di un problema molto semplice e banale come può essere l'accumulo di guano di uccello su una torretta, e mette insomma e svela ancora di più quanto sia pericolosa e ingestibile questa tecnologia, che però fortunatamente in questo paese è stata utilizzata per pochissimo ed è poi stata abbandonata grazie alle mobilitazioni e alle iniziative che i comitati contro il nucleare hanno prodotto negli anni passati, e fino al blocco totale di questa attività e alla vittoria del referendum. Addirittura poi i referendum vinti su questo argomento sono stati due nel corso di 20 anni, e quindi un motivo in più per dire che in questo paese, in Italia, le energie nucleari e di centrali nucleari la popolazione non può proprio sentir parlare. Però degli impianti in questo paese sono stati costruiti, delle centrali sono state costruite, e qualche settimana fa abbiamo parlato di alcuni problemi che sono stati segnalati alla centrale nucleare di Borgo Sabotino a Latina. Il comune di Latina ha qualche settimana fa si è chiuso con un'ordinanza dei pozzi che servono per estrarre l'acqua, e nell'aria dentro e intorno alla centrale nucleare di Borgo Sabotino. Il motivo della chiusura di questi pozzi è il ritrovamento di una sostanza, di sostanze inquinanti, e in particolare del ritrovamento di cloruro di vinile. E su questo, insomma, si apre un grosso interrogativo, perché, insomma, il cloruro di vinile di solito non è una sostanza che è tipica nel ciclo industriale delle centrali nucleari, ma è tipica del ciclo industriale delle discariche di rifiuti solidi urbani. E noi ci prendiamo una pausa musicale per riprendere fiato e continuiamo proprio parlando di questo mistero del cloruro di questo mistero, se così lo possiamo chiamare, del cloruro di vinile nei pozzi per la raccolta dell'acqua a Borgo Sabotino. Torniamo dai microfoni di Radio Onda Rossa sugli 87.9 in FM e continuiamo parlando appunto di centrali nucleari e in particolare della centrale di Borgo Sabotino a Latina. Allora, verso la fine di febbraio il comune di Latina ha emanato questa ordinanza che chiudeva alcuni pozzi dentro e intorno al sito della centrale nucleare di Borgo Sabotino. Il motivo era il fatto che era stato ritrovato del cloruro di vinile all'interno di questi pozzi. Noi già avevamo segnalato come questa sostanza è tipica delle discariche di rifiuti solidi urbani, perché insomma si sprigiona dalla decomposizione delle plastiche, e quindi si apriva un mistero del perché si trovasse nei pressi delle falde acquifere sotto la centrale nucleare. Insomma, un sospetto a noi ci è venuto fin dall'inizio, perché la centrale di Borgo Sabotino non dista molto dalla discarica di rifiuti solidi urbani di Borgo Montello. che tra l'altro tutta quella zona è bagnata dal torrente Stura, un corso d'acqua anche piuttosto grosso quando arriva da quelle parti, che con molta probabilità ha convogliato questo inquinante fino a portarlo nella zona della centrale nucleare. Siamo andati su internet nel sito della Sogin, l'azienda che per conto dell'Italia, insomma, che è l'azienda che è incaricata del cosiddetto decommissioning, cioè dello smantellamento e della cura delle centrali nucleari costruite nel nostro paese e anche nello smantellamento delle stesse. Siamo andati sul suo sito e abbiamo trovato il comunicato stampa del 26 febbraio 2016 che parla proprio del cloruro di vinile ritrovato nei pozzi dell'acqua. E insomma ne leggiamo un estratto perché insomma dà un po' anche, oltre a discolpare la Sogin e la centrale di Borgo Sabotino, dà anche qualche elemento in più per capire la situazione che si vive in quel quadrante del Lazio. Allora, 26 febbraio 2016, in merito all'ordinanza emessa dal commissario straordinario del comune di Latina, la Sogin sottolinea che il cloruro di vinile è un analita estraneo al ciclo produttivo della centrale di Latina e che i valori riscontrati oltre la soglia di legge nella falda non sono riferibili agli interventi di decommissioning che sono portati avanti nel rigoroso rispetto della normativa. Eppure su questo ci sarebbe insomma un po' da obiettare, perché poi in realtà di inchieste su quel luogo e sullo stato pietoso di quella centrale ce ne sono state parecchie, anche segnalando grossi buchi nella sicurezza del perimetro della centrale stessa. Però insomma comunque la Sogin si vanta di rispettare la normativa. Al riguardo, Sogin garantisce il proprio impegno a rimuovere tempestivamente nell'area di proprietà della centrale di Latina, qualora fosse rinvenuta, la fonte di tale inquinamento e a continuare i monitoraggi. Proprio nell'ambito dei monitoraggi regolarmente svolti, la società già nel dicembre 2013 ha riscontrato valori anomali di concentrazione di cloruro di vinile nelle acque di falda. Sogin ha subito informato dell'anomalia le autorità competenti e ha avviato il procedimento previsto dall'articolo 245 del decreto legge 152 del 2006 come soggetto non responsabile della potenziale contaminazione. La società ha quindi presentato agli enti di controllo ARPA Lazio, provincia di Latina, comune di Latina, ASL di Latina il piano di caratterizzazione per definire l'origine della contaminazione ad oggi ancora ignota e la sua diffusione. Il piano è stato approvato nel settembre 2014. Quindi insomma sono già almeno 3 anni che il cloruro di vinile viene trovato nei pozzi d'acqua per l'acqua nella zona di Borgo Sabotino. Nel corso dei sondaggi esplorativi sui terreni previsti dal piano di caratterizzazione sono state localizzate nelle aree di pertinenza della centrale 3 zone con materiali interrati di origine antropica, rottami metallici, materiali da demolizione, imballaggi plastici, rifiuti generici assimilabili a quelli urbani. E quindi insomma un chiaro riferimento a qualcosa che non c'entra niente con le centrali nucleari, però c'entra con le discariche cosiddette ordinarie, e da quelle parti ce n'è una bella grossa. Il 14 dicembre 2015 la conferenza dei servizi ha approvato l'analisi di rischio del sito specifica, elaborata da una società certificata, nella quale viene riportato che il sito è da considerarsi come non contaminato in linea quanto previsto dal decreto 152 del 2006. A fine 2015 l'ASL di Latina ha chiesto con una nota al comune di Latina di emettere un provvedimento cautelativo per vietare l'uso delle acque di falda a valle del sito come principio di preoccupazione. Il 29 gennaio 2016 il comune di Latina ha convocato una conferenza di servizi per individuare le aree esterne al perimetro della centrale nella quale interdire l'utilizzo delle acque provenienti dai pozzi a valle e limitrofi al sito, alla quale ha fatto seguito l'ordinanza emessa dal commissario straordinario. In ogni caso, la Sogin ha già avviato le operazioni di rimozione dei materiali interrati rinvenuti nell'area di proprietà. Quindi una piccola discarica di rifiuti solidi urbani nell'area di proprietà della Sogin, nei pressi di una centrale nucleare. E insomma non riusciamo a capire come sia possibile fare uno sversamento di immondizia nei terreni di proprietà di una centrale nucleare. E quindi insomma ha la faccia della sicurezza e ribadisce che la presenza del cloro di vinile nelle acque di falda non dipende in alcun modo dalle attività in corso presso la centrale. Questo è il comunicato dell'azienda che si occupa del decommissioning. Ma insomma la cosa interessante è che sui mezzi di informazione locali che parlano della chiusura dei pozzi non si fa mai menzione del probabile motivo che ha prodotto questo inquinamento da parte del cloruro di vinile, e cioè la presenza a pochissima distanza da questa centrale nucleare della discarica di Borgo Montello, un sito di discarica per rifiuti solidi urbani molto grande, con un passato torbido di infiltrazioni camorristiche e sversamenti di sostanze nocive molto più importanti e pericolose. Guardate un po', non viene mai citato come probabile responsabile di questa contaminazione. E quindi insomma facendo in modo insomma evitando qualunque responsabilità di questa attività in questa forma anche molto importante di inquinamento, perché insomma non c'è da stupirsi che nell'arco per tutta la distanza che intercorre tra la discarica di Borgo Montello e la centrale nucleare di Borgo Sabotino, la qualità delle acque di falda sia veramente a livelli molto, sia veramente pessima, e questa è una chiara conferma. Però pur di non disturbare i gestori della discarica di Borgo Montello, che poi negli ultimi mesi hanno avuto anche parecchi guai giudiziari, e pur di non mettere altra carne al fuoco e di non allarmare la popolazione su questioni di sicurezza sanitaria importanti e conclamate, la discarica di Borgo Montello non viene mai nominata, mentre è che con tutta probabilità la causa di questo inquinamento delle acque della zona di Borgo Sabotino, dove sorge una centrale nucleare. E questo insomma come riepilogo della situazione delle vicende nucleari nel nostro paese, e anche alla luce dell'anniversario della catastrofe nucleare di Fukushima dell'11 marzo 2011. E allora ci prendiamo una pausa musicale, cercheremo di metterci in contatto con un compagno per farci raccontare gli sviluppi di quella che è la vertenza contro il Lidl di Tor Pignattara, e ci risentiamo tra pochissimi minuti.
Heaven from hell, blue skies from pain. rain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead?
Allora, bentornati sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Come detto prima di questo pezzo musicale, ci siamo riusciti a mettere in contatto con un componente del comitato contro il Lidl di Orpignattara per farci fare, insomma, un quadro della situazione in questa settimana che ha visto parecchie novità rispetto a questa vertenza. Intanto sentiamo se c'è il collegamento è riuscito. Pronto, ci senti?
Sì, mi sento, buonasera.
Ah, pure qui, insomma, si sente abbastanza bene. E allora, insomma, la settimana appena passata ha visto, insomma, parecchi avvenimenti su questa vicenda che ormai va avanti da parecchi mesi. Insomma, l'opposizione della popolazione riunita in comitati contro la decisione di costruire un nuovo supermercato bello grosso in un quadrante della città che è in una situazione di urbanizzazione molto pesante e che, insomma, in queste settimane ha visto, insomma, prima un sequestro e poi un parziale dissequestro. Però, insomma, se ce ne vuoi parlare te, anche magari poi anche delle prospettive di questa vertenza.
Sì, ma innanzitutto buonasera a tutte e a tutti. Esattamente, insomma, questo è un po' quello, gli ultimi avvenimenti sono questi. In realtà sono soltanto un po' un traguardo parziale di una lotta che è cominciata molti mesi fa, è cominciata a maggio dell'anno scorso. È importante questo dirlo, perché in realtà l'esito che c'è stato fino adesso e che noi riteniamo un esito parziale, appunto questa ordinanza di sequestro da parte del pubblico ministero e poi la sua parziale retromarcia, con, appunto, dando la possibilità della facoltà d'uso, vorrei dire che è soltanto, appunto, un risultato, una conseguenza di mesi e mesi di mobilitazione e lotte degli abitanti. E questo ci tengo a dirlo, perché in realtà è comune, insomma, sicuramente, ecco, voi che fate questo programma lo sapete, insomma, che in realtà senza la mobilitazione degli abitanti questo risultato non ci sarebbe stato. Pertanto, insomma, per noi è è soltanto un tassello, non lo riteniamo né un traguardo né una vittoria, però quello che è importante insomma, di questo fatto che c'è stato è che un organo terzo, che purtroppo non è stata né la politica né l'amministrazione, ha dovuto riconoscere le ragioni di questi mesi e mesi di lotte, di mobilitazione, le nostre ragioni, e che appunto sono parte da elementi che qualunque cittadino, qualunque abitante, qualunque residente che ha a cuore la salute, appunto il benessere, insomma, avrebbe potuto riscontrare. Pertanto, insomma, ecco, questo che c'è stato adesso è soltanto, diciamo così, un piccolo traguardo, insomma, no? La magistratura, il pubblico ministero in particolare, dopo una denuncia fatta, che è stata appunto una delle tante azioni che sono state messe in campo da questa rete che si è creata appunto intorno alla determinazione degli abitanti, dei cittadini, si sono aggregati sempre più persone, sempre professionalità differenti che hanno messo a disposizione le loro competenze, sono state fatte queste denunce, una denuncia alla Procura della Repubblica e un ricorso al TAR. Adesso il primo tassello, il primo riguardo che si è raggiunto è stato la chiusura delle indagini da parte della Procura di Roma, che ha riscontrato non più dei reati generici ma dei reati puntuali, e soprattutto non più verso ignoti ma verso noti, sono stati appunto individuati delle responsabilità ben precise.
E ci Dopodiché, puoi dire di chi si tratta?
Sì, sono due funzionari del Comune di Roma.
Okay. Vabbè,
queste qua noi stiamo aspettando ancora di avere esattamente l'ordinanza, perché purtroppo a noi non ci è stata data, intanto ci basiamo un po' su indiscrezioni che ci sono state dette dagli avvocati che sono riusciti a parlare con gli ufficiali giudiziari e da quello che è uscito sulla stampa. Sono due funzionari del Comune di Roma, responsabile del dipartimento urbanistica e il dirigente responsabile del procedimento, quella che ha firmato di fatto l'autorizzazione, ha rilasciato la licenza. E in più due privati, il legale rappresentante dell'immobiliare pubblicante, la proprietaria del terreno, insomma, che di fatto che ha ceduto poi alla Lidl, e il progettista del supermercato.
E quindi, questi
almeno sono quelli noti, insomma, fino adesso noti.
Ok, e quindi insomma anche per questo caso, insomma, purtroppo si è aspettati che l'edificio venisse costruito, però insomma senza la pressione della popolazione le istituzioni non avrebbero intrapreso questo percorso di sanzione di una irregolarità che fino a quel momento insomma era denunciata ma appareva non essere inesistente. Mi pare che insomma anche la circoscrizione era molto vaga sulle responsabilità dell'autorizzazione e come era stata prodotta e non si volesse scoprire
no.
Le carte.
Esatto. Noi in realtà appunto poi sabato scorso abbiamo fatto un presidio là davanti proprio perché appunto per spiegare, per dire un po' come stavano i fatti, insomma è stata un'assemblea pubblica là davanti, e una cosa che è stata detta in quell'assemblea è chiara, insomma ora per noi l'elenco dei responsabili è chiaro, è netto, se noi non abbiamo bisogno che sia la magistratura a fare il suo corso. Per noi le responsabilità principali sono responsabilità della politica e degli amministratori che hanno permesso in una zona come questa, insomma, con le più alte densità abitative del mondo, insomma stiamo parlando al Pigneto Predestino, stiamo parlando di oltre 19.000 abitanti per chilometro quadrato, e con una quantità di verde pro capita a testa che rasenta il metro quadrato, quando gli standard parlano di 9 metri quadrati, bene, in questa zona è da criminali immaginare che ci sia ancora bisogno di cemento e di supermercati. Se poi a questo ci aggiungiamo che la centralina di Largo Preneste, che questi furbescamente insomma sono andati a nasconderla a un chilometro di distanza a mezzo ai palazzi sperando che in questo modo di abbattere le misurazioni, e l'hanno messa a Largo Perestrello,
la centralina, sì, per gli inquinanti atmosferici,
l'inquinamento, okay. sì della centralina dell'Ar Palazzo, insomma, che chiunque può andare a vedere sul sito dell'Ar Palazzo viene indicata come Largo Preneste, in realtà ormai da quasi 10 anni è stata nascosta, insomma, dentro a Largo Perestrello, che se non avvenne sulla cartina sarà nascosta in una zona lontana anche dagli acquaburicanti, che è un'altra arteria trafficatissima. Nonostante queste furbate, la centralina Largo Preneste l'anno scorso è stata la seconda centralina per superamenti da polveri sottili, dai PM10. Ora, dico io, se a questo elemento qua, insomma, no, dovrebbe dire che chi continua a fare politiche sulla mobilità che incentivano il traffico privato, che a Roma è la principale causa di generazione dei polveri sottili, è una persona che sta attentando alle nostre vite e alla nostra salute. Pertanto per noi le responsabilità sono ben chiari, insomma, chi di fatto di fronte a questa richiesta non ha fatto nulla, anzi in qualche modo avallato, in qualche modo favorito. Penso per noi questi sono i primi responsabili, dopodiché ci stanno altre responsabilità, perché purtroppo, scoprendo, andando a vedere carte, abbiamo visto che non gli bastava di avere l'appoggio politico, ma hanno dovuto fare anche i magheggi dal punto di vista amministrativo, violando delle leggi, perché la prima legge che hanno violato è stata quella del vincolo paesaggistico che esisteva sull'area, e sono riusciti a fare un'altra furbata qua, insomma, in cui per la prima volta nella giurisprudenza italiana un funzionario della sovrintendenza è riuscito a dimostrare che se ci sta un testo scritto della legge, questo non vale. Se ci sta una cartina attaccata che non si capisce niente, vale più del testo scritto, penso che farà storia nella giurisprudenza, perché per la prima volta si è riuscito a dimostrare quello che per anni si diceva, che quando c'è un testo scritto, quello che vale è il testo scritto e non il viceversa. E dopodiché anche sul piano casa, questo è lo strumento che hanno utilizzato, appunto il piano casa, che nonostante sia estremamente di manica larga nei confronti dei costruttori, non gli è bastato, e sono riusciti anche a violare le normative del piano casa, anche là hanno giocato su quelli che erano i vincoli che aveva posto la Regione Lazio, e nessuno ha voluto controllare, nessuno ha controllato, tant'è che dall'atto appunto che ha portato al sequestro fa riferimento proprio alla mancanza di controlli da parte dei dipartimenti del Comune di Roma, dipartimento allormeste del Comune di Roma. Ripeto, questa è soltanto una tappa, per noi quello che è importante è che la mobilitazione degli abitanti continua, e che siamo in una zona, questa qua Roma Est, che come tutta Roma è fortemente sotto attacco, su tutto ciò che sono gli spazi sociali, sono gli spazi di aggregazione, gli spazi dove si fa cultura. Bene, sono noi quello che vogliamo, siamo contenti che in questa zona è passato il messaggio che gli abitanti non stanno fermi, si danno da fare, come è stato per la vicenda del lago dell'ex Arnia, che si trova a poche centinaia di metri, dove anche là, grazie alla mobilitazione degli abitanti, si è riusciti a fermare l'ennesimo grosso tentativo di speculazione, come per la vicenda del nuovo cinema Aquila, che anche là la mobilitazione degli abitanti ha fatto scoprire carte, che questi vogliono affidarlo direttamente a una fondazione che appunto non c'entra niente con questo territorio, non c'è nulla a che spartire. Insomma, sono tutti quanti segni, elementi che dicono che in questa zona di Roma, e speriamo che sia in tutta Roma, che si allarghi sempre di più, la mobilitazione degli abitanti può fermare prevaricazioni, prepotenze e tutto ciò che va a danno della salute e della libertà degli abitanti.
Ok, allora noi ti ringraziamo per questa corrispondenza, e non ci sono appuntamenti a stretto giro da pubblicizzare.
Sì, in realtà ci sono appuntamenti, infatti volevo dire questo. Okay, 20, domenica prossima organizziamo una nuova campagna per il lago dell'ex Arnia, che come dico appunto sta veramente a poche centinaia di metri dal Lidl. Ci sarà questa giornata in cui abbiamo deciso di aprire una nuova stagione, e di fronte all'inerzia e all'assenza delle istituzioni, che dopo aver dichiarato che questo lago era un patrimonio della città, hanno tolto quei 500.000 euro che hanno destinato per farlo diventare un parco pubblico, e pertanto ha detto benissimo, a questo punto toccherà a noi prendere in mano di nuovo la situazione. Domenica partirà questa nuova stagione in cui l'obiettivo è quello che gli abitanti incominciano dei percorsi di autogestione di questo spazio, con la costruzione di arredi, la realizzazione di percorsi, e nel pomeriggio ci sarà un'assemblea che vuole appunto mettere insieme appunto queste esperienze di vertenza e di mobilitazione appunto della Lidl e del lago, per riuscire a creare dei percorsi comuni e creare un unico sistema di verde che unisca il lago, che unisca il comprensorio Adus Lauros, dove appunto c'è stato questo tentativo di speculazione del supermercato, e riuscire a mettere in rete queste esperienze e queste lotte, per riuscire ad avere una città effettivamente a dimensione di uomo, a dimensione di tutti.
Ok, allora ti ringraziamo anche per l'appuntamento, che ricorderemo alla fine della trasmissione, e ci risentiamo per un aggiornamento nelle prossime settimane.
Ok, grazie a tutti, e aspettiamo tutti quanti anche alla manifestazione del 19 a Piazza Vittorio.
Ok, allora a risentirci e un saluto.
Grazie, ciao a tutti, buonasera.
Ciao ciao. E allora andiamo a chiudere la corrispondenza con appunto su questa vicenda del supermercato Lidl di Torpignattara e del suo sequestro, ma con facoltà d'uso, quindi insomma il supermercato adesso è aperto e funzionante, la facoltà d'uso è stata inserita nel sequestro per tutelare i lavoratori che nel frattempo hanno cominciato a lavorare all'interno di quel locale. Però insomma un'altra vicenda che coinvolge sempre la Lidl, questa catena di supermercati molto importante, ed è legata a un altro supermercato che si voleva aprire a Marino, perché insomma nel corso dell'anno passato la Lidl ha avuto l'autorizzazione per costruire un supermercato a Marino, i lavori sono cominciati e tuttora finiti. Nel frattempo il comune di Marino è stato commissariato e il sindaco è andato in gattabuia pure per qualche settimana per colpa di un giro di corruzione legata all'apertura di un Burger King. Sì, una storia un po' squallida, però così è andata. Beh, il supermercato Lidl di Marino ha avuto un'ingiunzione da parte del comune di ripristino dei luoghi, che è un atto abbastanza pesante e inusuale per un'azienda così grossa e anche insomma ammanicata, perché insomma le violazioni commesse nella costruzione di questo fabbricato sono così gravi da richiedere il ripristino dei luoghi, che insomma se non venissero appunto ripristinati i luoghi scatterebbe quella che purtroppo in questo paese non è che ha avuto seguito molte volte, la demolizione di quest'immobile, un avvenimento veramente inusuale nel panorama urbanistico italiano e marinese, poi ancora più inusuale perché insomma a Marino con l'urbanistica e la cementificazione è veramente successo di tutto in questi anni. Però fatto sta che la Lidl a Marino si è beccata questa ordinanza del comune con un ripristino di luoghi che, se non venisse messo in pratica, porterebbe addirittura all'abbattimento, e magari ne riparleremo nelle prossime settimane quando questo atto amministrativo del comune di Marino dovrà diventare esecutivo. Con questa parte della trasmissione è veramente tutto, noi qui vi mettiamo un altro pezzo musicale e poi ci risentiamo per la conclusione.
Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando scuole, dai un tuo contributo personale all'istruzione. Fabbricando scuole, subappalti e corruzione, bustarelle da un milione. Fabbricando case popolari, biservizi secondo il piano regolatore. Fabbricando case, ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore. Dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà e puoi morire in odore di santità. Fabbricando case, fabbricando case, santità, fabbricando case.
E allora di nuovo in diretta da Radio Onda Rossa 87.9, andiamo in conclusione di trasmissione con un paio di aggiornamenti. In particolare, insomma, l'11 marzo scorso a Piazza Le Clodio sono riprese le udienze per il processo a rito immediato, il processo Cerroni. La prossima udienza ci sarà il 14 aprile di questo processo a rito immediato. Lo stesso 11 marzo era prevista l'udienza preliminare per il processo a rito ordinario, sempre del processo Cerroni. L'udienza preliminare del processo a rito ordinario è stata invece spostata al 18 aprile prossimo, e quindi per insomma c'era stato questo accavallamento di date che è stato risolto in questo modo, facendo slittare l'udienza preliminare al 18 aprile. Parlando di processo Cerroni, torniamo, insomma, parlando di processo Cerroni e degli anche, insomma, dei protagonisti di questa vicenda giudiziaria. Giovedì scorso il TAR Lazio ha accolto il ricorso della Rita Ambiente di Aprilia, gestita da Fabio Altissimi, imprenditore del settore dei rifiuti, nonché uno dei principali accusatori di Maglio Cerroni, proprio in questo processo Cerroni. La Rita Ambiente aveva fatto ricorso al TAR rispetto al piano dei rifiuti della regione, e il TAR gli ha dato ragione, e emanando una sentenza che imporrebbe, ma insomma è tutto da vedere, l'emanazione di un piano dei rifiuti entro 180 giorni, con l'indicazione delle discariche dove smaltire e degli impianti di trattamento nel territorio del Lazio. Quindi questo piano dei rifiuti, piano dei rifiuti regionali, che non è mai stato pubblicato dalla giunta regionale di Zingaretti. L'unico documento che un po' poteva richiamare una cosa del genere era un documento della Federambiente del dicembre 2013, quindi di parecchio tempo fa, che se diceva alcune cose molto chiaramente rispetto alle discariche e agli impianti di trattamento, ma sicuramente non era un documento politico emanato dalla giunta Zingaretti, e quindi insomma era soltanto un documento indicativo e programmatico delle aziende del settore che consigliavano al mondo politico come muoversi. A questo punto, tra 180 giorni, la Regione Lazio dovrebbe emanare questo piano regionale dei rifiuti, con la localizzazione delle discariche e degli impianti del territorio del Lazio. E sulla questione delle discariche, insomma, c'è grossa attesa, proprio perché questo avvenimento potrebbe rinnescare il toto di scarica post Malagrotta, eventualmente si prendesse atto del fatto che c'è bisogno di una nuova discarica in questa regione per smaltire i rifiuti, nuova discarica che più di qualcuno vuole per continuare a fare profitti su questo argomento, e insomma primo fra tutti Maglio Cerroni e tutto il suo gruppo di aziende. Allora, con questo è veramente tutto per questa settimana da Impatto. Ci risentiamo lunedì prossimo, lasciamo i comandi al tappabuchi che insomma aspetta dietro il vetro. Noi ricordiamo solamente l'appuntamento di domenica prossima, domenica 20 marzo al lago dell'ex SNIA per un'assemblea pubblica proprio per rilanciare e riannodare i nodi delle mobilitazioni nel quadrante est di Roma, proprio alla luce degli sviluppi della vertenza contro il supermercato Lidl di Tor Pignattara. Allora, con questo è veramente tutto, un a risentirci e un saluto in particolare a chi è privato della propria libertà personale. Ricordiamo sempre che Radio Onda Rossa non ha padroni, non ha padrini e non campa d'aria, e quindi vi ricordiamo anche il conto corrente postale 61804001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185, Roma, e quello è il numero di conto corrente postale per inviare le sottoscrizioni per che sono necessarie come forma di autofinanziamento per mandare avanti Radio Onda Rossa. E allora, con questo è veramente tutto, una a risentirci alla prossima settimana.
Bitch, I'm back. Cosa? Non so se al limite ci vuoi far no.